della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Azzo sconvolto si confessa con Guglielmo e medita sulla funzione della donna nel piano della creazione.
Ma un fatto orribile sta per accadere.
Diciottesima puntata.
Potrò dunque essere assolto?
Sì, sì. Va con Dio e non parliamone più. Evita d'ora in poi di meditare troppo su qualcosa che sarà meglio dimenticare, se ci riuscirai.
Lo prometto.
E adesso chiediamoci invece il senso di quanto è accaduto qui questa notte. Chi era questa ragazza? E con chi aveva convegno?
Ma maestro, proprio non lo so. Non ho visto l'uomo che era con lei.
Ma ci sono indizi sicuri su chi fosse, non credi?
Non saprei.
Intanto era un uomo brutto e vecchio.
Come fate a dirlo?
È uno con cui una fanciulla non va volentieri, specie se è bella come dici.
Mio bel giovine.
Guglielmo, vi prego, non girate il coltello nella ferita. Spiegatemi, perché è brutto e vecchio?
Perché di certo la fanciulla non andava con lui per amore.
E per cosa se no? Per un pacco di rognoni.
Certamente. Era una ragazza del villaggio che si concedeva qualche monaco lussurioso per fame. E ne ha come guidardone qualcosa da mettere sotto i denti, lei e la sua famiglia.
Addio, mio bel giovine. Addio.
Una meretrice.
Una contadina povera, azzo, magari coi fratellini da nutrire, e che potendo si darebbe per amore e non per lucro, come ha fatto stasera con te. Non ti ha forse trovato giovine e bello? Su, dimmi.
No, no, non saprei, sì.
E non ti ha forse dato gratis per amor tuo ciò che ad altri avrebbe invece dato per un cuore di bue o qualche pezzo di polmone?
Sì, ve l'ho già detto.
Ti rendi conto? Essa si è sentita così virtuosa per il dono gratuito che ha fatto di sé che è fuggita senza prendere nulla in cambio.
Ed è questo che vi convince della bruttezza della vecchiaia di quell'altro?
Non era un indizio così difficile. Primo, questo vecchiaccio brutto è uno che ha la possibilità di scendere al villaggio e avere contatti coi contadini per qualche motivo connesso al suo ufficio.
Secondo?
Deve conoscere il modo di far entrare e uscire segretamente qualsiasi persona dal muro di cinta. Terzo?
Doveva sapere che in cucina ci sarebbero state quelle frattaglie.
Ecco, non ti sembra il ritratto spaccato del cellario?
O quello del nostro misterioso Salvatore.
Il quale, essendo di queste parti, sa parlare assai bene con le genti del posto e sa come convincere una fanciulla. E se tu non fossi arrivato...
Sì, Guglielmo, è andato certamente così. Ma che serve ora sapere tutto ciò?
Può servire a tutto e a niente. Una cosa però è sicura. Questa abbazia di notte è luogo di molte rabonde vicende. E chissà che Remigio o Salvatore, che la percorrono al buio con tanta disinvoltura, non sappiano molte più cose di quante non dicano.
Ma le diranno a noi?
No, se ci comporteremo in modo compassionevole, ignorando i loro peccati. Ma se proprio dovessimo sapere qualcosa, avremmo in mano un modo di persuaderli a parlare. Basta ora, Azzo. Tra un'ora è mattutino. Torniamo a letto. Ma ti vedo ancora agitato.
È così, maestro. Continua a tormentarmi per il mio peccato.
E allora non c'è nulla di meglio che una buona sosta in chiesa per distenderti l'animo. Io ti ho assolto, ma non si sa mai. Su, va a chiedere conferma al Signore.
Vergine Santissima, troppi morti, troppi morti! Ma era scritto nel libro dell'Apostolo. La terza tromba avverte che una stella cadente precipiterà nella terza parte dei fiumi e delle fonti.
Vecchio Leonardo sta citando l'Apocalisse.
E temete per il quarto.
Chissà se ci sarà qualcosa di vero.
Questo presupporrebbe che una mente diabolica, usando l'Apocalisse come guida, avesse predisposto le tre scomparse. Ammesso che anche Berengario sia morto. Invece sappiamo che la scomparsa di Adelmo fu dovuta alla sua volontà.
È vero, ma la stessa mente diabolica potrebbe aver tratto ispirazione dalla morte di Adelmo per organizzare in modo simbolico le altre due.
Sì, ma se così fosse, Berengario dovrebbe trovarsi in un fiume o in una fonte. Ma qui non esistono né fiumi né fonti, Guglielmo. Ipalnea.
Ipalnea, certo, hai ragione.
Ma vi avranno già guardato?
No, i servi cercavano qualcosa di ben nascosto. Forse non hanno guardato bene. Andiamo, andiamo. La vasca è vuota, scosta la tenda di quell'altra.
Niente anche qui.
Guarda laggiù in fondo, nell'ultima vasca. La tenda è tirata.
Guglielmo, c'è una veste. Venite con il lume, sembra che ci sia qualcosa in acqua. Qua, qua sul fondo.
Un corpo nudo.
Oddio.
Aiutami, bisogna tirarlo fuori.
Aspettate, entro dentro. Ecco.
Vedi il volto?
È gonfio, completamente deformato.
Forza, prendilo per le ascelle e sollevalo, di modo che lo possa afferrare.
È Berengario.
Sì.
È lui, non ci sono dubbi. È sicuramente annegato.
Guarda il suo corpo. Bianco, molle, privo di peli. Sembra proprio quello di una donna.
Aveva ragione Ubertino quando alludeva. Beneditelo, Guglielmo. Beneditelo. Anche se era un peccatore, a maggior ragione ha ora bisogno della nostra compassione.
In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti.
Requiescat in pace.
Solo ora vai a svegliare Severino. Io penserò alla Pate.
Povero Berengario.
Non v'è dubbio, è morto annegato. Il viso è gonfio, il ventre teso.
Il ventre teso?
Non è stato annegato da altri, altrimenti si sarebbe ribellato alla violenza dell'assassino.
E avremmo trovato tracce d'acqua sparsa attorno alla vasca.
Invece era tutto ordinato e pulito, come se Berengario avesse scaldato l'acqua, riempito il bagno e si fosse adagiato di sua volontà.
Questo non mi stupisce assolutamente.
Perché?
Berengario soffriva di convulsioni. Io stesso gli avevo detto più volte che i bagni tiepidi servono a calmare l'eccitazione del corpo e dello spirito.
E aveva licenza di accedere ai balnea?
Sì, e così deve aver fatto questa notte.
L'altra notte, vorrei dire. Guarda bene il corpo, vedi? Secondo me è restato in acqua almeno un giorno. Non sei d'accordo?
Sì, è possibile. Mi nascondi forse qualcosa che tu sai e io no?
Sono venuto a sapere che Berengario ha rubato un libro e poi è fuggito.
Mi piacerebbe sapere il modo.
No, non chiedere di più. Ti basti quanto ho detto.
D'accordo, d'accordo, non insisto. Posso solo aggiungere che, sempre che fosse lui il ladro, Berengario era di natura molto sensibile.
Sì, sì, talora una contrarietà, un'emozione gli provocavano tremori, sudori freddi.
Sudori freddi.
Sbarrava gli occhi e cadeva per terra sputando una bava biancastra.
Quindi un furto l'avrebbe agitato a tal punto da averlo indotto a cercare la tranquillità in un bel bagno ristoratore.
È la prima cosa che mi viene in mente.
E del libro nessuna traccia?
Sì, ho frugato nella sua veste, niente.
Dunque, prima di venire qui è stato da qualche altra parte.
Non c'è altra soluzione.
Severino?
Sì?
Ritieni che il male di cui soffriva fosse sufficiente a fargli perdere i sensi e poi annegare?
Potrebbe essere. D'altra parte, se tutto è accaduto due notti fa, avrebbe potuto esserci dell'acqua intorno alla vasca che poi si è asciugata. E dunque, perché escludere che sia stato annegato a forza?
Severino, hai mai visto un assassinato che prima di farsi annegare si toglie gli abiti?
No, no. Ecco una cosa curiosa.
Quale?
L'altro giorno ho osservato le mani di Venanzio quando il corpo è stato ripulito dal sangue.
Ebbene?
I polpastrelli di due dita della mano destra erano scuri, come anneriti da una sostanza bruna. E guarda qua.
Guarda qua.
La stessa cosa per Berengario.
E c'è qualche traccia anche su un terzo dito.
Molto interessante.
Allora avevo pensato che Venanzio avesse toccato degli inchiostri nello scriptorium.
E ora non più?
Eh no, Se fosse solo la mano destra, sarebbero le dita di chi afferra qualcosa di piccolo o di lungo e sottile, ma l'indice e il pollice scuri sui polpastrelli, il medio solo sulla parte interna.
Ma se ci sono segni anche sull'altra mano, potrebbe essere anche una coppa. La destra la tiene salda e la sinistra collabora con minor forza.
Povero Berengario.
Dammi quei guanti.
Sì.
Ecco, proviamo a stregargli le dita per vedere se il colore va via. Ma non va.
Non va via.
Usate guanti quando maneggiate cose velenose. Pensate che c'entri il veleno nella morte di Berengario?
Non si sa mai. Sentiamo anche se c'è qualche odore strano.
Cosa dicono le tue narici?
Nulla, purtroppo. Però potrei citare molte sostanze vegetali e anche minerali che provocano tracce di questo tipo.
Sostanze letali?
Alcune sì, altre no. I miniatori hanno talvolta le dita sporche di polvere d'oro.
Adelmo faceva il miniatore. Gliel'hai controllate? Ho visto che il suo corpo era sfracellato, non ci hai pensato?
No, non l'ho fatto. E ora me ne rammarico.
Ma sia Berengario sia Venanzio potrebbero aver toccato qualcosa che era appartenuto ad Adelmo.
Io proprio non lo so. Due morti, entrambi con le dita nere.
Severino, e tutte quelle innumerevoli ampolle e vasi che tieni così in ordine su quegli scaffali?
Te l'ho già detto, molte di quelle erbe dovutamente composte e dosate possono dar luogo a bevande e a unguenti mortali.
Del tipo?
Guarda laggiù.
Belladonna,
stramonio, cicuta.
Possono dare sonnolenza, eccitazione.
O entrambe.
Somministrate con cautela, sono ottimi medicamenti.
Ma in dosi eccessive?
Portano alla morte.
Ma nessuna di queste sostanze lascerebbe segni sulle dita?
Nessuna, credo. E poi ci sono sostanze che diventano pericolose solo se ingerite, altre che invece agiscono sulla pelle.
Per esempio?
L'eleboro bianco può provocare vomiti in chi l'afferra per strapparlo dalla terra.
Quello nero, al solo toccarlo, ti provoca la diarrea. E il veleno della vipera?
Se penetra solo sulla pelle,
senza entrare nel sangue.
Niente più di una piccola irritazione, ma una volta mi fu mostrato un composto che, applicato alla parte interna delle cosce di un cane,
vicino ai genitali,
porta l'animale a morire in pochi istanti tra convulsioni atroci.
Severino, sai davvero molte cose sui veleni.
So quello che un erborista, un medico, un cultore di scienze dell'umana salute deve sapere.
Povero Berengario.
Davvero un bel mistero.
Il nome della rosa di Umberto Eco. 18ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Alessandro, Riccardo Reim, Carolina Zaccarini. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.